Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma egli rispose, o uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? E disse loro, guardatevi e tenetevi lontano da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende dai suoi beni. Disse poi una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un buon raccolto. Egli ragionava tra sé. Che farò poi che non ho dove riporre i miei raccolti? E disse, farò così. Demolirò i miei magazzini e ne costruirò di più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso, anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni riposati, mangia, bevi e date la gioia. Ma Dio gli disse, stolto, questa notte stessa ti sarà chiesta la tua vita, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non arricchisce davanti a Dio. Parola del Signore.
Gloria a te, Cristo.
Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Allora, cari fratelli e care sorelle, ascoltando la parola di Dio, ci accorgiamo sempre di più come veramente le parole di Gesù sono davvero spirito e vita. Quando noi intraprendiamo un cammino di fede e ci mettiamo in ascolto della parola di Dio, perché non esiste un cammino di fede senza mettersi all'ascolto della parola di Dio, ci accorgiamo proprio come il Signore è luce che illumina la nostra vita, la nostra mente, i nostri cuori, i nostri passi. A prepararci all'ascolto della parola c'è già la prima preghiera che si dice all'inizio della messa, la colletta. Mostraci la tua continua benevolenza, Padre, e assisti il tuo popolo che ti riconosce suo pastore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Noi abbiamo bisogno di permettere a Dio di rinnovare l'opera della sua creazione. Che cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo permettere alla grazia di Dio di riportarci in quella condizione per la quale eravamo stati creati. Noi siamo stati fatti per essere del Signore. Siamo sue creature. E ancor di più siamo suoi figli. Gli apparteniamo. Siamo suoi. Il Salmo poi ci invita a pregare dicendo: fa che ascoltiamo, Signore, la tua voce. Ecco, allora, la vera liberazione per l'uomo qual è? È comprendere proprio l'insegnamento della parola di Dio di oggi, sia quello che il Signore ci chiedeva già nell'Antico Testamento e che poi ha trovato il suo pieno compimento in Gesù, che chiaramente ci spiega quanto è importante concentrare la nostra attenzione e spendere la nostra vita per le cose di Dio. Tutti sappiamo che la vita passa, terrena, ma tutti dovremmo sapere anche che non siamo fatti per questa vita. Anche qualora il Signore dovesse tornare in questo momento, perché non tutti quando tornerà il Signore saranno morti, ma anche qualora il Signore dovesse tornare mentre noi siamo in vita, la nostra condizione comunque cambierebbe, non sarebbe questa, anche se non passassimo per la morte corporale. Perché? Perché siamo destinati all'eternità, non siamo destinati a un corpo corruttibile, non siamo destinati a concentrarci su cose che passano, ma siamo destinati a qualcosa di grande, di immenso, che fino a quando saremo schiavi di questa mentalità umana non potremo né capire né tantomeno raggiungere la consapevolezza e la capacità di capire il senso vero della nostra vita, perché di questo si tratta. Noi abbiamo bisogno di capire il senso della nostra vita. Questa è la vera liberazione. Questa è l'unica cosa che, una volta compresa, impedirà al diavolo di avere il controllo sulla nostra vita. Fino a quando noi non comprenderemo questa cosa, che è una sola, noi saremo sempre soggetti al dominio del maligno, che ci terrà prigionieri. Prigionieri di cosa? Di quelle cose alle quali lui ci induce e che poi lui stesso, dopo averci indotto a compierle, a vivere attraverso quelle stesse cose, ci mette in prigione, ci tiene in prigione. Cominciamo la nostra riflessione appunto su quello che la parola di Dio ci dice oggi dalla prima lettura, tratta dal libro del profeta, tratta dal libro del profeta Coelet, e inizia proprio con queste parole: vanità delle vanità, dice Coelet. E ripete: vanità delle vanità, tutto è vanità. Perché ci ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo, dovrà poi lasciare i suoi beni, perché chi ha lavorato con sapienza, con scienza e con successo dovrà poi lasciare i suoi beni a un altro che non vi ha per nulla faticato. Anche questa è vanità e grande sventura. Allora, quale profitto c'è per l'uomo in tutta la sua fatica, in tutto l'affanno del suo cuore con cui si affatica sotto il sole? Tutti i suoi giorni non sono che dolori e preoccupazioni penose. Il suo cuore non riposa neppure di notte. Anche questa è vanità. Cioè, è vanità quello che è il nostro orientamento e anche la conseguenza di quello che è il nostro orientamento. Senza Dio, qualunque cosa, qualunque scelta, qualunque fine, qualunque scopo non ha senso. Molti magari sentendo le parole di questo passo del libro di Coelet si chiederanno, beh, se faccio delle fatiche non le faccio mica solo per me, le faccio per i miei figli, per i miei nipoti. Ma possiamo guardare a quello che ci ha insegnato la storia e che poi quello che oggi ci insegna Gesù nel Vangelo. Noi non ci garantiamo niente con le nostre prospettive e con le nostre aspettative, perché se anche in quello che lasciamo in eredità non c'è al primo posto Dio, noi avremo lasciato solo del fumo che si disperde. Anche perché anche la vita di coloro che amiamo è destinata a un qualche cosa di molto più grande di quelle che sono le cose della terra, che tanto ci preoccupano, tanto ci preoccupano. Noi ci preoccupiamo del nostro domani, ma non ci preoccupiamo della nostra eternità. Noi ci preoccupiamo del futuro dei nostri figli, ma non ci preoccupiamo della loro salvezza. Anche dietro a quei desideri di conversione che abbiamo verso i figli, verso i parenti, verso i nostri familiari, i nostri amici, c'è sempre si cela sempre un qualche cosa che non è quello che dovrebbe essere il vero motivo. Cioè, noi vediamo una persona che ha dei problemi e sappiamo che la soluzione di ogni problema e la risposta ad ogni domanda si chiama Gesù. E quindi noi diciamo, se quella persona pregasse e si convertisse starebbe meglio. Ma noi non dobbiamo preoccuparci che le persone stiano meglio, perché quello è un qualche cosa che viene dato in aggiunta, perché quando noi cerchiamo il regno di Dio, Gesù ci insegna che tutto il resto ci viene dato in aggiunta, quindi l'avere la pace interiore, la serenità, la gioia, quella è una cosa in più che ci pensa il Signore a darla. Noi dobbiamo preoccuparci che le persone si convertano perché si salvino, non perché stiano bene qui sulla terra, non perché risolvano le loro problematiche terrene. Quella è una cosa in più, che è garantita dal Signore, è una promessa del Signore. Quindi la nostra preoccupazione non deve essere quella, speriamo che si converta e preghi affinché stia bene, risolva i suoi problemi. Non è quella la cosa principale, quella la dà il Signore. Noi dobbiamo preoccuparci di salvarci e di far conoscere la salvezza ai nostri parenti, ai nostri amici e alle persone che incontriamo lungo il nostro cammino. Ed è per questo che il Signore chiede la testimonianza con la vita, con la vita, perché l'unica testimonianza credibile è quella data con la vita. Altre testimonianze non sono credibili, non sono credibili. La testimonianza con la vita, e non avere paura mai di essere anche duri, di essere decisi, perché non dobbiamo confondere la dolcezza col buonismo. Col buonismo non salveremo né noi e neanche gli altri, bisogna essere decisi, come lo è stato il Signore. Il Signore è stato dolce quando doveva essere dolce, ma è stato anche diretto e deciso quando doveva essere diretto e deciso. Quindi nelle cose di Dio non esistono i mezzi termini. Gesù non ci indica due strade o una corsia preferenziale, che purtroppo è quella che la stragrande maggioranza di quelli che si professano cristiani percorrono, la corsia preferenziale, che è parallela alla via larga. È parallela alla via larga, non ha niente a che fare con la via stretta. È la corsia preferenziale. Bisogna stare attenti a non essere diretti su questa corsia preferenziale. E allora il Signore ci invita proprio a preoccuparci di arricchirci davanti a Dio. San Paolo Apostolo, nella lettera ai Colossesi, ci ricorda che noi non siamo più quelli di prima. Questo lo dice a tutti i battezzati. Il battesimo che cos'è? Morire in Cristo, questa è l'immersione nell'acqua, morire in Cristo per risorgere con Lui a vita nuova. Infatti anticamente, ma ancora oggi nelle chiese orientali, il battesimo viene fatto per immersione, per questo motivo. Proprio perché anche visivamente si vede che si entra nell'acqua e poi si riemerge. Quindi sepolti in Cristo per risorgere con lui a vita nuova. Questo è il battesimo, non è un'altra cosa. Non è un'altra cosa. La rinascita. Il battesimo è il sacramento della rinascita, si chiama così, come la confessione, come si chiama? La confessione si chiama sacramento della penitenza, invece il battesimo si chiama sacramento della rinascita, quindi io sono battezzato, io devo essere un rinato. Da che cosa? Dall'acqua e dallo spirito che per la redenzione di Cristo mi danno la vita nuova. Quindi noi siamo i rinati, i battezzati sono i rinati, ed è proprio a questo che si riferisce la preghiera iniziale della messa alla colletta: rinnova l'opera della tua redenzione e custodisci ciò che hai rinnovato. Dio ci riporta alla condizione che abbiamo perduto con il peccato, quindi non ha senso essere cristiani, continuare a essere peccatori, perché quando noi pensiamo al peccato pensiamo che chissà cosa bisogna fare per peccare. Anche barare con Dio è peccato, anzi è più grave peccato barare con il Signore, e molti pensano di poterlo fare inconsciamente magari, ma pensano di poterlo fare. Il Signore viene a sistemare la nostra vita, non siamo noi che dobbiamo patteggiare con Lui. L'unico patto ce lo dà Lui e lo dobbiamo accettare, è il patto della nuova alleanza, la nuova vita. Accettare il sacrificio di redenzione, accettare il sangue sparso per noi e dire: Signore, io voglio vivere da rinato, voglio che Tu rinnovi in me il prodigio della creazione facendomi una creatura nuova. Il Signore ricrea ciò che aveva creato. Il Signore ci riporta alla condizione alla quale eravamo destinati, ma che purtroppo, rompendo la nostra amicizia con Lui, abbiamo perso. Ma questa amicizia è stata riconsolidata da Cristo. Il ruolo di Gesù è proprio questo: ridarci l'amicizia con il Padre. E infatti per quello che dice: non vi chiamo più servi. Non siete più servi. Chi sono i servi? Cosa intendeva Gesù come servi? Quelli che erano sotto il dominio di qualche cosa, sotto il potere di qualcuno, sotto gli ordini di qualcuno. No, dice, voi non siete più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma io vi ho chiamati amici, perché tutto quello che ho udito dal Padre ve l'ho fatto conoscere. Ma per che cosa ce l'ha fatto conoscere? Per dirci delle belle cose interessanti, che tante volte invece non sono mica tanto belle, sono anche scomode. È arrivato il momento di conoscere veramente chi è Gesù. Il vero Gesù, colui che ci ha ricondotti ad avere l'amicizia con Dio e che Lui stesso ci chiama amici e ci chiama figli e ci insegna a chiamare Dio Padre. Questo l'abbiamo detto nelle omelie passate, ma lo ripetiamo perché si ricongiunge al discorso che stiamo facendo. E San Paolo, dicevamo nella lettera ai Colossesi, dice: fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù. Quindi San Paolo dice chiaramente: chi è risorto in Cristo non può orientare il suo cammino alle cose della terra, ma chi è risorto davvero in Cristo, chi vive la grazia della sua rinascita spirituale che è il battesimo, cerca le cose di lassù. Perché? Perché sa che sono le uniche che non passano, sono le uniche che restano. Niente rimane di questa terra. Se ci pensiamo, è triste, ma bisogna però pensarci. Non rimane neanche la bara, non rimane neanche il loculo, perché la bara marcisce e il loculo verrà dato altri. Non rimane niente, rimane solo l'eternità. Rimane solo la vita eterna. E ritorneremo a vivere rivestiti dal corpo glorioso, a immagine del corpo glorioso di Cristo. Quindi perché spendere il tempo a concentrarsi sulle cose della terra. Non è forse più bello vivere la pienezza di vita, vivendo con gioia il proprio matrimonio, vivendo il proprio essere padre, il proprio essere madre, le relazioni con gli altri, camminando insieme, guardando le cose di lassù e arricchendosi davanti a Dio. Allora la nostra vita ha senso. Il nostro essere cristiani è un vero, vuol dire essere veramente cristiani, e non solo così. Il problema qual è? Che se noi non cerchiamo Dio, Dio non può rivelarsi a noi. Se lo cerchiamo nel modo sbagliato, Dio non può rivelarsi a noi. Noi dobbiamo cercare Dio nella verità. Per questo che noi vediamo lo sfacelo oggi del cristianesimo, cioè lo sfacelo del cristianesimo. L'Italia, che vantava di essere la culla del cristianesimo, oggi può vantarsi di tutt'altro fuorché di quello. E tutto questo c'è un motivo. Perché come all'inizio si sono viste subito le conseguenze della lontananza da Dio, immaginiamoci nel tempo, quando questa lontananza da Dio è diventata un'eredità nell'eredità. La mentalità umana, l'attaccamento alle cose della terra è diventata un'educazione, è diventata una mentalità, è diventato l'orientamento di vita di tutti. Adesso io faccio questa domanda, ovviamente non mi dovete rispondere, ognuno si risponda. Voi genitori, per esempio, che siete anche magari dei bravissimi genitori che pensano a educare i figli, a orientarli bene, pensano a dover far sì che i loro figli abbiano un buon titolo di studio, che abbiano dei buoni voti a scuola, che occupino un buon posto nella società, che abbiano un buon lavoro. Voi genitori vi preoccupate di tutto questo, sono le premure dei genitori. Ma vi siete mai chiesti se state facendo qualche cosa perché i vostri figli siano salvi e ereditino la vita eterna? Vi siete mai preoccupati di questo, che è la cosa più importante e fondamentale? O vi siete solo preoccupati che prendessero dei benvenuti a scuola, che fossero dei bravi studenti, che possano avere un buon lavoro, che possano sposarsi qualcuno che li faccia stare bene, possibilmente con più soldi possibile? E questo è quello che si pensa, eh? Non ditemi che non è così, perché è così. Per la stragrande maggioranza, perlomeno. Questa è la mentalità. Allora incominciamo a chiedercelo: se chi il Signore ha messo accanto a noi sta camminando sulla via della salvezza, accanto a noi vuol dire per la moglie e il marito, per il marito e la moglie, poi i nostri familiari, fratelli, sorelle, nipoti, cugini, amici, i figli che il Signore ci ha. Ci preoccupiamo se queste persone si salveranno? E queste sono le domande. O ci interessa che preghino per stare bene, che poi però tutto si concentri in priorità che non sono la priorità, perché Coelet ci dice chiaramente che vanità della vanità, tutto è vanità. Quindi attenzione, di priorità ce n'è una sola. Tutto il resto deve essere fatto orientati verso le cose eterne, non verso le cose che passano. Questo è il segno della stupidità che è riuscita a raggiungere l'uomo senza Dio. L'uomo si concentra su cose che sa benissimo che passano. È incredibile, è una stupidità. Gli uomini si concentrano sulle cose che passano, ma non sulle cose eterne. Probabilmente questo è dettato dalla mancanza di fede, dalla lontananza da Dio, ovviamente, perché comunque l'uomo deve compensare in qualche modo a quel qualcosa che ha perso di vista. Quindi, perdendo di vista la cosa essenziale, e poi automaticamente concentra la sua attenzione sulle altre, quando invece bisognerebbe preoccuparsene solo di una affinché tutte le altre, stando al loro posto e non prendendo il posto che non gli spetta, quindi la priorità, non sono priorità. Non è priorità prendere un buon stipendio, è priorità vivere nella grazia di Dio, e per grazia di Dio si intende anche vivere da persone benedette, quindi il Signore provvederà sempre a non farci mancare ciò di cui abbiamo bisogno. Questo è sicuro, promesse, sono promesse del Signore, quindi non dobbiamo neanche preoccuparcene. Cioè noi ci preoccupiamo di riuscire ad avere ciò che Dio ci ha promesso che avremo sicuramente, questo è assurdo. Ma non ci preoccupiamo di fare quello che spetta a noi per avere la vita eterna. Ma non preoccupiamoci di quello che Dio ci ha promesso che ce lo darà sicuramente. Ce lo dà, basta, ce l'ha detto. È sicuro. Se non lo riceviamo è perché non viviamo secondo la sua volontà. Quelle promesse sono fatte perché ascolta la sua parola. Ricominciamo a dire che tutto quello per cui ci siamo preoccupati, affannati, è vanità. E anche quando a causa di queste vanità il nostro cuore non riposava bene neanche di notte, anche quello era vanità. Ce lo dice la parola del Signore, la parola di Dio, scusate. E San Paolo allora dice: voi infatti siete morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita allora, anche se voi sarete ma io non capisco, oggi non so neanche leggere. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita allora, anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria. Quindi vediamo che c'è un'unione intima e profonda con Cristo, che è al di sopra di tutte quelle, di tutti quei rapporti affettivi fini a se stessi, che non manifestano sempre un amore vero, perché chi ama veramente è Cristo, e Cristo che ci ama veramente ci ha dimostrato che abbiamo un Padre nei cieli che provvede a noi, ma si è preoccupato della nostra salvezza, e per darci quella salvezza ha offerto la sua vita. Quindi chi ci ama davvero si preoccupa della nostra salvezza. A volte pensiamo di essere più amati da chi ci dà delle attenzioni che vanno a compensare, sì, quelle magari carenze di affetto, quel bisogno di attenzione che è naturale averle, le abbiamo tutti e sarebbe anormale non averle. Ma pensiamo che invece sia cattivo chi invece ci sprona a camminare sulla via della salvezza. Perché? Perché delle volte per fare questo ci deve scuotere. Anche se purtroppo non è che sia così comune trovare chi si preoccupa della nostra salvezza. Ormai c'è una mentalità del vogliamoci bene, l'importante è comportarsi bene, l'importante è aiutarsi, gli amici li vedi nel momento del bisogno, ci sono tutti questi, queste ideologie che vanno a compensare solo ed esclusivamente le nostre aspettative umane, ma non compensano il bisogno reale che noi abbiamo di pensare le cose di lassù. Per questo che è importante avere buoni amici, veri amici, amici in Cristo, fratelli in Cristo. Perché? Perché l'ideale qual è? Lo stesso, camminare insieme per cercare le cose di lassù. Anche la coppia, anche la famiglia deve camminare pensando alle cose del cielo. Perché è lì che anche quell'amore si coronerà nei cieli. Perché sarà perfetto. Sarà vissuta la presenza di Dio. Oggi noi viviamo il preludio che niente di quello che stiamo facendo avrà valore davanti a Dio. Quindi vediamo lo sfacelo delle famiglie, l'egoismo, il non riuscire minimamente a preoccuparsi del fratello o della sorella che ha bisogno. Noi stiamo vivendo il preludio di ciò che sarà la nostra eternità. Cosa avrà valore davanti a Dio di tutto quello che stiamo facendo nella nostra vita? Quale sarà il tesoro che stiamo preparandoci per il cielo. Quale sarà la ricchezza spirituale che noi potremo mostrare al Signore? Non preoccupiamoci, abbiamo anche tante testimonianze, non preoccupiamoci di niente, non affatichiamoci per niente, perché Dio provvede per farci avere ciò di cui abbiamo bisogno. Quando noi penseremo alle cose del cielo, Dio si prenderà cura di noi e gli permetteremo di prendersi cura di noi nella maniera migliore. Più noi lasciamo fare a Lui e pensiamo a fare la Sua volontà, più vedremo Dio glorificarsi nella nostra vita. E Gesù ce lo ricorda bene. Quello che abbiamo detto prima, l'ho detto un po' in una maniera un po' dura e sadica, di quello che comunque è il destino del corpo corruttibile, quello è, purtroppo così è. È inutile girare intorno e dire le cose in un altro modo, così è. E Gesù dice, in questa parabola di oggi, di quest'uomo, che aveva avuto un buon raccolto, ma era talmente abbondante che, diciamo, i granai che lui aveva a disposizione non bastavano per contenere tutto questo raccolto. Allora dice: sapete cosa faccio? Butto giù quelli vecchi e ne faccio dei più grossi, così poi sarò ricco, starò bene. E lo dice pure, sembra proprio il ragionamento che facciamo noi, Anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni, riposati, mangia, bevi e datti alla gioia. Ma Dio gli disse: stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé. Anche l'avarizia, l'incapacità di tendere la mano in tutti i sensi a chi ha bisogno. Anche lì, vedete, fare qualcosa per gli altri è sempre più difficile per l'uomo di oggi. Sempre più difficile. Ma se io mi tolgo quello che ho, poi come faccio? Se mi tolgo quello che ho, cosa faccio? Spoglio la chiesa e resto la sacrestia. Perché? Perché noi pensiamo di dover contare sulle nostre ricchezze, sui nostri averi, per avere delle certezze. Ma questo è un inganno. Questo è un inganno, perché quei soldi, quelle ricchezze, quelle proprietà non possono aggiungere un solo giorno alla nostra vita. I soldi, la ricchezza, le proprietà non possono darci la salute e soprattutto non possono darci l'eternità. Allora, come dice bene Dio quando gli si rivolge a questo uomo, dice: stolto, a cosa stai pensando? Stai pensando che adesso con queste ricchezze tu puoi non lavorare più, puoi non far più niente, puoi pensare solo a riposarti, mangiare, bere e darti alla gioia. Se noi pensiamo a questo, il programma di vita di tutte le persone, riuscire a creare quella condizione per poter poi pensare solo a riposarsi, a mangiare, a bere e a darsi alla gioia. Noi diciamo alla bella vita. Quando noi capiremo queste cose che il Signore ci insegna oggi, capiremo anche quanto è da stupidi ragionare su tutte le cose con questo tipo di mentalità, perché è la stessa. È la stessa mentalità che poi in ogni circostanza ti fa sbagliare, ti fa fare le scelte sbagliate. Quando noi capiremo il valore dell'eternità, capiremo anche il vero valore di quello che Dio ci ha dato nella nostra vita. Capiremo che tutto quello che Dio ci ha dato nella nostra vita è un dono prezioso. Per questo che siamo incapaci di comprenderlo. Perché siamo troppo distratti. Siamo troppo confusi da altre cose. Quindi non ce la facciamo. Non siamo nella condizione di poter capire quanto è grande il dono che Dio ci ha fatto, donandoci quello che ci ha dato, come ce l'ha dato. Non siamo capaci di apprezzare, non siamo capaci di dare alle cose il vero valore, che è molto più profondo di quello che noi pensiamo, anche se la pensiamo nel migliore dei modi. Vedere le cose in Dio è molto, molto più profondo, molto, molto più grande. Perché con Dio nella nostra vita noi guarderemo le cose con gli occhi dell'amore e non le valuteremo secondo i principi e i ragionamenti umani, ma con gli occhi dell'amore. Perché è Dio che guarda in noi e attraverso di noi. Quando noi sentiremo di essere strumenti di Dio per la salvezza di chiunque accanto a noi e vivremo nella gioia guardandoci intorno per quello che Dio ci ha dato, allora vuol dire che stiamo camminando orientati verso l'eternità. Stiamo camminando con gli occhi rivolti verso il cielo. Vuol dire che stiamo accumulando tesori sulla terra. Mi viene in mente, oggi è San Giovanni Maria Vianney, il santo curato d'Ars, grandissimo santo, ma mi viene in mente anche una frase di Sant'Agostino di Ippona, vescovo e dottore della Chiesa, che dice: chi salva l'anima di un'altra persona è garantita la propria. Ecco, qui in questo Sant'Agostino ci dice che la nostra vita non può essere vissuta con superficialità. Il nostro essere cristiani non può essere vissuto all'acqua di rosa, perché uno che si impegna nella vita a portare qualcun altro alla salvezza vuol dire che sta veramente facendo nella sua vita la volontà di Dio. Quindi Sant'Agostino dice: non sprecare tempo a fare altro, pensa a portare le anime a Dio, così è garantita anche la tua salvezza. Il curato d'Ars, per esempio, mi viene sempre in mente per una cosa molto semplice. Lui ci ha dato l'esempio su tantissime cose, soprattutto a noi sacerdoti. Ed è bello che Padre Giacomo sia stato ordinato sacerdote proprio il giorno di questo grande santo. E questo santo, ricordo, che si perdeva in Dio. Vediamo proprio in lui l'innamorato di Dio. Ecco, pensiamo a quanto siamo superficiali noi. Quante volte ci è capitato di trovarci davanti al Santissimo Sacramento? Tantissime volte. E dopo un po' diventa un'abitudine, perché ogni venerdì c'è il Santissimo esposto, ogni domenica c'è il Santissimo esposto, la cappella dell'adorazione è sempre aperta, ma nessuno è mai in ginocchio a pregare lì davanti, cioè si pensa a fumare, a fare altre cose, ma non c'è mai nessuno che entra nella cappella dell'adorazione. Qualche volta entrate e leggete cosa vi dice il Signore. Ricordiamoci che ogni volta che non siamo andati ci siamo dimenticati di colui che per amore si è fatto prigioniero nei tabernacoli e nelle eucaristie. Ma il curato d'Ars, per esempio, quando era davanti al Santissimo, lo vedevano in contemplazione con il viso radioso, pieno di gioia. E voi direte: sarà stato in estasi? No, assolutamente. E a un certo punto qualcuno andava a chiedergli: ma cosa fai quando sei davanti al Santissimo? Cosa fai quando sei in adorazione? Che preghiere dici? Cosa dice il Signore? E lui gli ha risposto: io guardo lui e lui guarda me. L'innamorato di Dio, che si perdeva in Dio, in questo grande amore di Dio. E qui ci dimostra il curato d'Ars con questa sua testimonianza quanto noi siamo superficiali davanti alle cose di Dio. Anche davanti all'Eucaristia, anche davanti alla presenza reale di Gesù Cristo. Si sta combattendo molto per cercare di screditare questo mirabile sacramento questo grande, immenso dono dei doni, la presenza costante di Gesù in mezzo alla sua Chiesa, nella sua Chiesa. Sta cercando di sminuire. Ma non faranno tanto fatica con la mentalità che c'è in coloro che dicono di essere cristiani. Poi ancora peggio che queste lotte vengano dall'interno di chi invece dovrebbe trasmettere questi valori profondi delle cose di Dio. Vabbè, è una lotta, è una battaglia, perché questo è scritto, come sono scritte queste cose dell'Apocalisse, sono scritte anche le altre. Quindi non dobbiamo stupirci, non dobbiamo perderci neanche in chiacchiere, che è l'errore che stanno facendo molti. Molti si stanno perdendo in chiacchiere. Allora io dico, se c'è confusione, quando c'è troppa confusione, ci sono troppe voci, una in più cosa diventa? Pur se veritiera. Un'altra voce in più che si aggiunge alla confusione. Allora l'uomo di Dio le cose le risolve in un'altra maniera, sforzandosi a dare ancora di più una buona testimonianza. È inutile mettersi a scrivere, a dire, quello ha detto questo, quello ha scritto quello. Sì, lo sappiamo, se ne può anche discutere tra di noi. Ma non deve diventare il motivo della nostra vita combattere chi fa qualcosa di male. Tanto chi non fa le opere di Dio non lascerà neanche traccia di quello che ha fatto. Solo le cose di Dio restano, le opere del demonio vengono distrutte. Basta un solo giusto. Allora, se tu pensi di essere giusto, se non sei giusto, cerca di diventarlo. Basterai tu, nel silenzio, nella preghiera, nella testimonianza, a distruggere tutte le altre cose che vorrebbero distruggere le cose di Dio. Che vorrebbero distruggere. Non puoi, non è possibile questo, tra l'altro. Certo, la devastazione spirituale delle conseguenze le porta, questo non possiamo negarlo. Ma è proprio per questo che noi dobbiamo essere sempre pronti, come il Signore ci insegna bene. Per quello che in questo santuario noi insistiamo molto sulla conversione. Questa è la cosa importante. È tutto bene il resto, i pellegrinaggi, la preghiera personale, ma il pellegrinaggio e la preghiera personale senza la conversione non serve a niente. L'abbiamo detto e lo ripetiamo. La conversione è il punto di partenza, perché è con la conversione che noi comprendiamo queste cose. È con la conversione che noi vinciamo la nostra testardaggine, di cui ne abbiamo parlato con la comunità venerdì, alla messa del primo venerdì del mese. Abbiamo parlato proprio di questa testardaggine che impedisce il nostro progresso spirituale. Restare fermi lì, non muoversi da lì. No, umiliamoci invece davanti al Signore. Lasciamo che ci ricrei, che ricrei ciò che è stato distrutto dal peccato, dall'invidia del maligno. Lui ci vuole creare e vuole rinnovare i prodigi della sua creazione, vuole ricreare quello che abbiamo perduto, vuole fare di noi uomini nuovi, donne nuove. Lasciamo che Dio lo faccia. Noi cerchiamo la gioia, cerchiamo la pace, non cerchiamoli più perché Dio ce li ha promessi quelli, non dobbiamo cercarli noi. Tutte quelle cose che noi diciamo di aver bisogno, Dio ce le ha promesse. L'unica condizione per riceverle è quella di smettere di essere testardi, smettere di farsi distrarre, smettere di farsi confondere e fare come ci insegna San Paolo, cercare le cose di lassù. E come ci insegna anche Gesù, cercate il regno di Dio. Tutto il resto, e Gesù se dice tutto il resto intende tutto il resto, non in parte, non parzialmente, tutto il resto verrà dato in aggiunta. Addirittura in alcuni testi è tradotto in sovrappiù. Quindi non smettiamolo di cercare quelle cose che sappiamo di aver bisogno, perché Dio ha già stabilito che le donerà ai suoi figli e non gliele farà mancare. Cerchiamo le cose di lassù. Stiamo attenti a non lasciarci confondere dalle cose che passano, ma accumuliamo non i beni della terra, ma accumuliamo ricchezze davanti a Dio, che sono le nostre buone opere, che sono i buoni frutti, che le buone opere le potremo compiere, i buoni frutti potremo darli solo quando cercheremo le cose di lassù. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.